Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti al 7° episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Game of Thrones, a Telltale Series.
Ma prima di cominciare, qualche news, come al solito.
Come avrete notato, non ci sentiamo da un paio di settimane. Tutto questo perché è stato il tempo necessario per far uscire Ace dalle prigioni di Arstotzka.
Perché io presentavo il permesso di lavoro come youtuber, però non ci credeva nessuno e quindi ci ho messo un po' di tempo, insomma. Ma nonostante la nostra assenza, abbiamo visto che le visite sono aumentate e molti di voi hanno avuto il tempo di recuperare i primi episodi e quindi eccoci ritornati.
È un grazie da parte nostra perché, appunto, nonostante questa pausa abbiamo visto che il totale delle visite siamo sui 1500 ascolti, quindi grazie ancora per seguire il nostro programma e continuate a condividere.
La cosa ci ha permesso inoltre di sbloccare e essere contattati direttamente da Anchor.fm per un po' di sponsorizzazioni che però in Italia non sono ancora attive, quindi ci stiamo organizzando per poterlo fare, però sarebbe una bella idea poter crescere insieme su questa piattaforma.
E ora caliamoci nell'atmosfera con un po' di musica.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di cui parleremo quest'oggi è appunto Game of Thrones Telltale Series, sviluppato e pubblicato dalla stessa Telltale Games a cavallo tra il 2014 e il 2015.
È uscito per PC, PlayStation 4, Android, Xbox One, iOS, PlayStation 3, Xbox 360, macOS e tante tante altre piattaforme, perché proprio questo gioco episodico si presta a tutte le piattaforme.
È un'avventura grafica di stile fantasy, come appunto i libri e la stessa serie TV che la reso famoso. Il let's play, nonostante le sue ben 11 ore di registrazione, è diviso in 6 parti, una per episodio.
Ed è stato pubblicato praticamente durante l'uscita del gioco, quindi appena usciva un nuovo episodio, io mi mettevo a registrare l'episodio nuovo. Telltale Games, che è famosissimo per le altre serie che ha fatto, The Walking Dead, stagione 1, 2, stagione finale...
E anche serie famose come l'ultima saga di The Monkey Island e Sam & Max, sempre a episodi.
Telltale Games, che però è stata chiusa di recente, anche in malo modo purtroppo, perché effettivamente ha dovuto chiudere i battenti molto molto velocemente, e purtroppo la serie, la seconda stagione che era stata annunciata di Game of Thrones e Telltale Series, è stata annullata, e quindi non vedremo mai un seguito di questo gioco, a meno che non arrivi qualcun altro a prenderlo.
Come abbiamo detto, viene definita avventura grafica, ma si discosta dal classico punta e clicca. Infatti la meccanica principale del gioco sarà effettuare delle scelte che modificheranno l'esito della storia, e i risultati che ne scaturiranno ce li porteremo dietro fino all'ultimo episodio.
Quando hanno annunciato questo gioco, io sono rimasto molto colpito, perché ero un fan di Game of Thrones, della serie. Ho letto i primi libri e poi appunto ho seguito la serie di HBO, e quindi sono rimasto molto colpito perché è un matrimonio perfetto, perché in Game of Thrones la serie, le scelte che fanno i singoli personaggi si riflettono poi in accadimenti che gli succedono, cioè quando qualcuno fa qualcosa di male c'è una sorta di karma che gli torna indietro, e viceversa, sia in positivo che in negativo. E quindi vedendo un gioco della Telltale fatto proprio per Game of Thrones, sponsorizzato HBO, mi è piaciuto molto come idea. Infatti è sponsorizzato HBO perché alcuni degli attori, non tutti ovviamente perché sarebbero tantissimi, ma alcuni degli attori più importanti, l'attore che fa Tyrion, l'attore che fa Jon Snow, l'attrice che fa Cersei, l'attrice che fa Daenerys, Margaery e Ramsay Bolton, ci sono tutti presenti nella serie, e sono personaggi anche chiave, soprattutto nel periodo in cui è ambientato questo gioco, cioè tra la terza, la quarta e la quinta stagione anche in parte.
La cosa particolare di questo tipo di gioco a scelte, ed è anche tipico appunto della Telltale Games, è che nonostante le molte scelte che ci ritroveremo a fare, la narrativa principale rimarrà bene o male la stessa, ma ci saranno solo delle sfumature che noi potremo modificare con il nostro stile di gioco.
La storia di questa prima stagione parla della casata dei Forrester, la casa Forrester appunto, che è composta da diversi membri della famiglia che andremo ad interpretare, ed è una famiglia che vive nel nord, quindi è sotto il governo, diciamo, degli Stark, che sono un po' i protagonisti di tutta quanta la vicenda. Famiglia Forrester i cui componenti vanno a ricalcare un po' i personaggi che sono già all'interno della serie, pur mantenendo bellissime peculiarità che li rendono unici.
Forrester, che sono personaggi creati appositamente per questo gioco, infatti non fanno parte della saga principale della serie, ma la loro storia si intreccia alla perfezione con la saga principale e con i fatti che vengono raccontati effettivamente nel libro e nella serie.
In questo punto vi metto in guardia, perché ci saranno diversi spoiler che riguardano la terza e la quarta stagione della serie, quindi se non l'avete vista vi consiglio di vederla e poi venire ad ascoltarvi questo podcast, altrimenti lasciate il podcast in loop per tutto quanto il tempo in cui guardate la serie, in modo che possiamo fare un bel po' di ascolti in più.
La storia inizia e vestiremo i panni del primo personaggio che ci viene presentato, ovvero Garrett Tuttle, che è lo scudiero dei Lord Forrester. Ci troviamo nell'accampamento dei Forrester ai piedi delle torri dove si sono appena concluse le nozze rosse,
che è un avvenimento molto importante della serie, appunto i Frey che vanno a sconvolgere un po' tutti quanti gli equilibri per quanto riguarda il nord. Garrett è uno scudiero appunto, ed è uno dei 5 personaggi personaggi giocabili che avremo all'interno del gioco, ed è un semplice scudiero, non è un lord, non è un nobile. Si trova in balia degli eventi, in questo caso fuggirà dalle Nozze Rosse, perché l'obiettivo è uccidere tutti gli Stark ed i loro sottoposti, però fuggendo muore Gregor Forrester, che sarebbe il lord della casata, e quindi già si preannuncia una successione, perché anche Roderick, che sarebbe il primogenito, viene ferito gravemente e è presunto morto.
Garrett, durante il viaggio di ritorno presso i Forrester per consegnare l'amara notizia, si fermerà presso la sua famiglia, che è di umili origini, infatti il padre è un allevatore di maiali, ma la sfortuna continuerà a perseguitarlo, perché troverà suo malgrado dei soldati della casata Bolton che stanno minacciando la loro famiglia, e dopo aver ucciso il padre e la sorella rivolgono le loro attenzioni su di lui.
Però fortunatamente Garrett, usando anche la spada di Sir Gregor Forrester, riesce a sconfiggere questi due, però commette un crimine perché sta uccidendo due soldati che fanno parte dei Bolton, che sono i nuovi governatori del nord a successione degli Stark. Per questo crimine alla fine Garrett viene accusato appunto di aver ucciso dei soldati, e la sua pena sarà prendere il nero, cioè andare verso il castello e diventare una delle guardie al muro, direttamente dove incontrerà Jon Snow.
Il secondo personaggio che ci verrà presentato sarà Myra Forrester, la figlia maggiore della casata, che rispetto agli altri che si trovano al forte sarà ad approdo del re. Infatti lei è l'ancella di Lady Margaery, che è la promessa sposa al futuro re Joffrey.
In questo caso le vicende di Myra ricalcano un po' quelle che ha fatto Sansa all'interno della serie, perché si trova ad approdo del re, che è la capitale del regno, e seguendo i consigli di Margaery e di Cersei, che è la regina madre, dovrà farsi strada nella politica del posto, con tanto di persone che crederanno in lei, lei che ha bisogno di supporto e tutto quello che ne consegue.
Quindi, a differenza di Garrett, che ha un filone più action, se vogliamo dire, perché c'è anche una parte di combattimento, Myra invece avrà il suo compito principale, la sua prova maggiore, sarà un colloquio con la regina madre e Tyrion, in cui dovrà decidere se dare fedeltà al re o a Lady Margaery.
Infine, il terzo filone ci vede prendere le redini di Ethan, che sarebbe il terzo genito, effettivamente, che si trova a essere lord nonostante sia un bambino, perché appunto il lord è morto il primogenito. Il secondo genito, che si chiama Asher, che non ve l'ho ancora detto, è stato esiliato ad Essos, che è l'altro continente, quindi è molto molto lontano da casa, e quindi lui si trova a fare il lord nonostante sia un bambino.
Il gameplay di questa sessione, a differenza delle due precedenti, è più sull'aspetto gestionale. Infatti bisognerà prendere delle decisioni, ora che siamo dei lord, che riguarderanno la casata. Le scelte infatti che ci verranno proposte saranno di tipo manageriale, infatti dovremmo gestire le risorse della casata, scegliere quello che sarà poi il vice, ovvero la sentinella della casata, il nostro consigliere personale tra vari personaggi, e far fronte alla casata rivale, che ha preso il potere con i Bolton e quindi vengono a rendere conto da noi.
L'episodio si concluderà con Ramsay Snow che arriva e deciderà di prendere tutto quanto il legno ferro dei Forrester. Legno ferro, che è un tipo di legno appunto che cresce solo nella foresta di ferro ed è di proprietà dei Forrester, ed è il legno con cui vengono fabbricati tutti gli scudi e tutte le spade del nord.
Inoltre, come pegno, vorrà prendere in ostaggio la sorella gemella di Ethan, Talia, ma Ethan con coraggio si opporrà a questa decisione per dimostrare anche il suo nuovo status di lord, ma verrà colpito a tradimento da Ramsay e purtroppo morirà. E successivamente non verrà rapita Talia, ma verrà rapito il fratello minore Rion.
E qui abbiamo già un bel parallelo con la serie, perché come Ned è morto alla fine della prima stagione, anche qua uno dei protagonisti che noi stessi andiamo ad utilizzare muore alla fine del primo episodio, ed è una grave perdita, ed è un modo per dire che Game of Thrones non c'è l'armatura della trama, cioè nessuno è al sicuro e tutti possono morire. E un'altra cosa, che è un altro parallelismo, è il fatto che c'è questo fratellino che viene rapito da Ramsay, un po' come è stato per il fratello Rickon degli Stark, che viene rapito anche lui. Quindi continuano ad esserci questi parallelismi, chissà cosa succederà nel secondo episodio.
Il secondo episodio, intitolato I Lord Perduti, ci dà la conferma della casata Forrester ormai in rovina. Sta quindi alla moglie del vecchio lord, che è morto all'inizio, chiedere aiuto ai vari componenti della famiglia. Infatti invierà diversi messaggi a quelli che saranno anche introdotti come nuovi personaggi. Infatti manderà una lettera a Mira per avere il favore dei reali, più manderà un suo messaggero a cercare Asher, che è il secondogenito esiliato,
e si scoprirà anche che Roderick è ancora vivo. Infatti, nonostante abbia grosse difficoltà motorie e sarà deriso da tutta quanta la casata dei Whitehill, è lui il Lord.
Per il momento però ci concentriamo su Garrett, che è arrivato alla barriera per diventare un ranger, e quindi il suo arco in questo secondo episodio sarà proprio l'addestramento per diventare appunto il ranger della notte. Farà conoscenza di due altri novellini, un attaccabrighe tutto muscoli, niente cervello, e Cotter, che è più amichevole nonostante sia un ladruncolo da strada.
Questo ci ricorda molto a quello che è successo a Jon Snow proprio nella prima stagione, quando viene mandato al nord, e anche lui ha questa sorta di addestramento in cui conosce i suoi futuri compagni ranger.
La vita per lui non sarà semplice però per Garrett, perché nonostante dimostri di superare abilmente ogni prova, infatti avremo diverse occasioni per sfoggiare la nostra abilità sia con l'attacco a distanza o nel corpo a corpo o nella forza, però comunque finiremo nei casini, perché gli altri due novellini con noi non la smetteranno di metterci in situazioni difficili, e ci sarà il reggente, l'allenatore diciamo, che ci prenderà un po' di mira. Alla fine però di questo arco narrativo finiremo assieme a Jon Snow in cima alla barriera, dove ci porterà a guardare l'estremo nord per la prima volta.
E dall'estremo nord andiamo all'estremo sud, perché ci spostiamo ad Approdo del Re, dove Mira sta continuando le sue vicissitudini politiche. Questa volta gli è arrivata la lettera da sua madre che chiede aiuto, perché effettivamente la casata Forrester è messa male e chiede l'appoggio direttamente alla regina. Però Mira non può fare granché, perché non ha ancora granché di amicizie, a parte un ragazzo del carbone, che è uno delle spie di Varys che gira per la città, e in parte Tyrion come alleato. La nostra scelta sarà cercare di utilizzare una lettera che possiamo decidere se manumettere o meno, e quindi è una scelta più morale. Ma le cose si complicano quando ad un appuntamento segreto Mira viene attaccata da un soldato dei Lannister e lei dovrà reagire uccidendolo.
Altro personaggio di cui interpreteremo le gesta è Asher, che esiliato verrà raggiunto da Duncan, che gli spiegherà la situazione della casata e gli chiederà di ritornare per aiutare insomma in questa situazione disperata. Asher accetterà e la sua missione sarà trovare un esercito con cui poter ritornare trionfante ad Ironrath e scacciare gli odiati rivali. Per fare ciò si dirige insieme alla sua compagna mercenaria e a Duncan verso la città degli schiavi, cercando di evitare le guardie che li inseguono.
Mentre quello che succede ad Ironrath è che il primogenito è vivo e forte, però ormai meno matto, deve dimostrare la propria forza in altra maniera, e dovremo cercare di mantenere anche quella che è la linea di successione, che è una cosa importantissima all'interno di questo gioco, e bisognerà cercare di sottostare alle angherie dei Whitehill che cercano di portare via il potere. È un ruolo molto importante, lo gioca appunto la promessa sposa di Roderick, che si chiama Elena, perché ha degli uomini che possono dare il proprio supporto, però bisogna scegliere se fare una scelta d'amore oppure una scelta che riguarda il potere politico in sostanza. E il tutto si concluderà con quello che è il funerale poi di Ethan
e di Lord Gregor. Cosa particolare in questa scena finale molto toccante è la canzone che eseguirà la piccola sorella Talia, che in base alle scelte che avremo effettuato durante l'episodio varierà il testo della canzone.
Il terzo episodio è Una spada nell'oscurità, e qui andiamo ancora di più in profondità nelle storie, partendo da Garrett che diventa un ranger e scoprirà anche che Cotter, uno dei suoi colleghi, è un wildling, un bruto, e quindi è strano perché effettivamente dovrebbe arrestarlo, però hanno fatto amicizia e quindi decide di non fare la spia.
Le cose però peggioreranno quando lo scoprirà che tra le reclute dei ranger si cela l'assassino del padre, quello che avremmo lasciato fuggire al nostro primo incontro nel primo episodio. Quindi, spinti dalla vendetta, combatteremo contro di lui e lo uccideremo per giusta vendetta. Cosa che però verrà scoperta, e quindi saremo costretti a fuggire.
E l'unico posto dove andare è quello scritto sulla mappa. Non ne abbiamo parlato fino adesso, ma è effettivamente una mappa che viene fuori perché quando Sir Gregor Forrester è morto, ha lasciato un messaggio a Garrett, e c'è questo bosco del nord, il North Grove, che è un posto assolutamente da scoprire dov'è, e sta oltre la barriera, ancora più a nord, ed è un bosco all'interno di un bosco, un posto speciale che Gared proverà a trovare.
Le vicende di Mira presso la Prodo del Re invece continueranno dopo l'essersi ripresa dall'assalitore che avrà tentato di ucciderla, mantenendo il segreto per non farsi giustamente scoprire, e continuerà ad agire dietro le quinte per aiutare la sua famiglia. Dovrà quindi continuare a districarsi nelle vicende politiche di Approdo del Re e farà la conoscenza di un nuovo personaggio che però dovrà effettivamente scoprire se potersi fidare di lui o meno, visto i recenti accadimenti.
E poi abbiamo la storia di Asher che ha bisogno di questo esercito e quindi si muove di città in città seguendo quello che è l'esercito di Daenerys, che conosceremo appunto in questo episodio, e tra l'altro conosceremo uno dei suoi draghi, perché cercando di intrufolarci all'interno della città di Meereen arriveremo dentro una grotta dove troveremo uno dei draghi di Daenerys.
Quello che è messo forse un po' peggio degli altri continua a essere Rodrigh, perché oltre a portarsi dietro le ferite di guerra si ritrova sempre più invischiato nel una vera e propria occupazione portata avanti dalla casata rivale dei Whitehill. Qui si troverà a scontrarsi direttamente con il figlio del Lord Whitehill, ovvero Griff, che per dimostrare di essere degno di comandare la sua casata cercherà di superare il padre e quindi aumenterà il clima di violenza e soprusi.
Tra l'altro faccio notare come Lord Whitehill sarà anche stronzo, ma almeno è grassottello e quindi non è che può muoversi più di tanto, invece questo è anche agile e veloce, quindi è proprio cattivo in tutti i sensi.
Atteggiamenti che però Rodrigh comincerà a sopportare sempre di meno, e anche consigliato dalla sua sentinella comincerà a paventare vendetta.
From ice we forced us born, to ice we all return. Father, brother, I've sworn to guard this rest you've earned. May kings and queens melt down their crowns up high on Aegon's hill. In floods of gold I pray they drown, for all the blood they spill. Man, sound the horn of winter's past, call starving giants forth. Short the bastard's breath. Take me as hostage, oh my lord. He saved us all from death. He saved us all from death. Fight on.
Interessa solo il feed con gli episodi della domenica e non gli editoriali? Puoi ascoltarci su Spreaker o su Spotify cercando il nostro feed esclusivo Solo Episodi. Se vuoi trovarlo più velocemente, enciclopediadeivideogiochi.it, trovi il tastone Feed Solo Episodi.
I figli dell'inverno è il quarto episodio che comincia. Parliamo un po' di Asher intanto. Asher continua la sua avanzata, la sua missione per trovare il nuovo esercito con cui salvare la casata Forrester, e decide di aiutare e sottostare la richiesta di Daenerys, che gli dice: se tu mi dai una mano a entrare a Meereen, a far entrare i secondi figli, che sarebbe l'esercito, a Meereen, ti darò un esercito tutto per te.
Questo però lo farà andare in contrasto con la sua compagna avventura Beska, che è originaria proprio di quel posto, quindi ha dei ricordi o comunque dei segreti che tendono a non farla avvicinare a quel posto.
Mentre Gared, dopo aver appunto ucciso l'assassino dei suoi genitori, decide di scappare insieme a Grit e insieme a Cotter, che effettivamente è un bruto, verso il nord alla ricerca del bosco del nord, e strada facendo affronteranno diversi pericoli fino a poi trovare Sylvie, che è la sorella di Cotter, e quindi un po' di salvezza.
Ad approdo del re invece Mira si troverà in una situazione molto caotica, perché sono appena successe le nozze viola e quindi il re Joffrey è stato ucciso. Continuando nella sua ricerca, viene a scoprire che la casata Whitehill sta corrompendo qualcuno nelle alte sfere dei reggenti per avere il nord tutto per sé ed eliminare definitivamente i Forrester. Inoltre il personaggio di Andros, che staremo ancora cercando di inquadrare come personaggio di cui fidarci o meno, ci viene detto che in realtà sta organizzando un esercito per aiutare i Whitehill a raggiungere il loro scopo.
Quindi Mira deve capire effettivamente se credere a questa persona che gli ha dato questa informazione oppure no, e credere direttamente ad Andros, con cui c'è anche una mezza relazione sentimentale o comunque di appoggio, un po' quello che succede all'interno della serie tra Sansa e Dito Corto. Come se non bastasse, a proposito di sfighe, a Castelferro succedono ancora più cose, perché Roderick scopre che c'è un traditore all'interno della casata stessa, e quindi bisogna scoprire chi è, e istruirà Talia per poter fare un po' di informazioni. Talia, che è stata abbastanza un personaggio secondario fino adesso, ha cantato, è comunque una bambina ed è ancora in lutto per la morte del fratello Ethan, però cercherà di scoprire chi è effettivamente questo traditore. E l'episodio si concluderà con l'arrivo per l'ennesima volta di Ramsay Bolton, che vuole vedere con i propri occhi quanto è forte Roderick. Noi sappiamo che lui ha appena ucciso Ethan, quindi chissà se lo farà anche con Roderick. E l'episodio si conclude.
Il quinto episodio, intitolato Un covo di vipere, vedrà Asher avere finalmente il suo esercito dopo aver liberato la città di Meereen e quindi aver aiutato Daenerys. Solo che adesso la cosa importante sarà ritornare il più presto possibile dalla casata Forrester, perché la situazione sta veramente andando al peggio.
Ad approdo del re proseguono i preparativi per l'incoronazione di Tommen, che è il successore di Joffrey, ma Mira, per perseguire il suo obiettivo, che è quello di aiutare la sua famiglia, farà sempre più, si infognerà sempre di più in sostanza all'interno di queste cose, perderà l'aiuto di tutti perché verrà addirittura licenziata da Margaery e potrà rivolgersi solo a Cersei alla fine, perché Tyrion, vi ricordo, che è stato accusato di aver ucciso Joffrey e quindi è dovuto scappare via.
Il viaggio di Gared invece continua con i suoi compagni, che oltre adesso ad essere i compagni Ranger saranno anche i Bruti, che nonostante le divergenze collaboreranno con Garrett, perché alla fine hanno un nemico in comune, che sono gli estranei, con cui avranno anche a che fare, quindi dovranno combattere per proseguire, per sopravvivere, e qui perderemo anche un nostro alleato, che è Grit.
Infine, ancora una volta da Roderick, le cose si complicano ancora di più, perché Ramsay decide di giocare con le persone fondamentalmente, dicendo: vedetevela tra di voi, tra Whitehill e Forrester, combattetevi a vicenda, e chi sopravvive è quello che avrà il governo della città di Castelferro. E qui entrano in gioco anche i Glenmore, che ritorneranno perché Elena ama tantissimo Roderick, e quindi nonostante non siano più promessi sposi gli verrà comunque in soccorso, e ci sarà questa imboscata e un combattimento molto molto intenso.
Ma prima faremo in tempo a scoprire chi è questo fantomatico traditore che si cela nelle file dei Forrester, e in questo caso, in base a chi avremmo scelto come sentinella, quindi come nostro consigliere, il traditore sarà la persona che non non abbiamo scelto.
Nel nostro caso è lo zio di Gared, che è una cosa stranissima, perché nonostante sia un personaggio buono per tutta la storia, adesso effettivamente ha anche una motivazione decente. Pensa infatti che Roderick non sia adatto a governare, però Roderick è adatto a governare e lo uccide.
La battaglia quindi infuria tra le due casate e i loro rispettivi alleati, finché dalle retrovie, diciamo in extremis come il più classico dei Gandalf, arriva Asher con il suo esercito.
Però comunque i Whiteheel sono di più, perché sono supportati dai soldi che arrivano direttamente dalla famiglia reale, e quindi sarà una battuta di ritirata e bisognerà decidere chi sacrificare tra due personaggi, perché uno dei due dovrà tenere aperto il cancello per poter far fuggire gli altri.
E questi due personaggi, ahimè, sono o Asher o Roderick, e quindi è una scelta molto importante che ci viene proposta proprio alla fine del penultimo episodio. E nelle play viene scelto Roderick come pedina sacrificale, che fa alla fine, diciamo, da eroe, muore malissimo, però in realtà è importantissimo perché svolge fino in fondo il suo ruolo e salva in un certo senso la sua casata permettendola alla fuga.
E secondo me ha un bellissimo arco narrativo, perché appunto da morto praticamente all'inizio del gioco, adesso effettivamente ha un senso la sua morte, perché riesce a salvare la propria famiglia. L'ultimo episodio, che si chiama Il Drago di Ghiaccio, vede tre filoni da proseguire e da concludere, e il primo di cui vogliamo parlare è quello di Asher o Roderick, e vede il ritorno a Castelferro, nel nostro caso di Asher, che andrà a salutare la sua famiglia di nuovo, anche la sua, il suo amore perduto effettivamente quando è stato esiliato, e ci si riorganizzerà per poter sopportare l'assedio dei Whiteheel che stanno arrivando in grandi forze.
Organizzeranno quindi un'imboscata per prendere di sorpresa i Whiteheel prima dell'inevitabile disfatta che avrebbe portato l'assedio, e nell'ultima battaglia, la più cruenta diciamo, avremo la possibilità di scegliere se uccidere il Lord Whiteheel oppure Griff, ovvero il figlio degenere dei Whiteheel.
Interessante, perché c'è un parallelismo anche qua su padre e figlio, e cercare di capire se vendicarci e fare la stessa cosa che fanno i cattivi oppure fare in un'altra maniera, agire diversamente. Invece chi non agisce diversamente è arriverà fino in fondo a fare proprio la propria volontà è Mira, che ha perso praticamente tutto, viene addirittura imprigionata ad un certo punto, e sarà Andros ad andare a trovarla con una proposta. Gli dirà: sì, io sono cattivo, sto dando una mano proprio per distruggere la casa Forrester, ti propongo di sposarmi e insieme governeremo quello che rimane dalle macerie del posto. Mira non accetterà e finirà proprio al patibolo per aver ucciso una guardia reale.
Non rimane che concludere quindi l'ultima storyline, ovvero quella di Garred, che è arrivato al bosco del nord, farà la conoscenza dei suoi abitanti, che inizialmente non si fideranno di lui, ma dopo aver dimostrato di essere un fedele dei Forrester e di Lord Gregor, si guadagnerà la loro fiducia.
Verremo a scoprire quindi che i due capi di questo villaggio, che sono appunto Bruti, di cui uno tra l'altro ha i poteri di Warg, quindi può impossessarsi dei vari animali, in questo caso di un orso polare, sono i figli illegittimi di Lord Gregor, e quindi è questo il segreto del bosco del nord, e grazie alla loro magia possono aiutare la famiglia Forrester. Questo è un altro parallelo con la serie, perché riprende un po' il viaggio che ha fatto Bran, partendo appunto da Winterfell, andando fino al nord, e poi scoprendo la magia tornerà indietro a cercare di dare una mano a tutti.
Tutto questo però ha un prezzo, perché l'ormai moribondo Cotter, ferito e appunto moribondo, verrà utilizzato come sacrificio per accrescere questa forza magica, e alla fine dovremo decidere se rimanere in questo bosco come suoi protettori oppure decidere di tornare verso sud per sistemare gli affari di famiglia. Quindi si chiude si chiude con un vero e proprio cliffhanger.
Eh sì, perché proprio a questo punto ho deciso di ritornare a Castelferro con questi nuovi poteri magici e gli estranei che sono stati spazzati via appunto dalla magia con il sacrificio di sangue. L'episodio si conclude con la marcia e la conclusione della stagione, e un appuntamento alla prossima stagione, che però non verrà mai fatta, a meno che non ci sarà qualche fan o qualche nuova notizia di Telltale che risorgerà dalle proprie ceneri. Thank you. Bene, che dire di questo gioco? È un gioco molto intenso, devo dire, non ha un finale positivo, ha un finale abbastanza aperto. Ci sono dei finali di singole trame, perché abbiamo dei finali negativi, molto negativi, come quello di Mira, che nonostante tutto decide di stare dalla propria parte e rischiando la vita, un po' come ha fatto Ned nella prima stagione, ma dei finali più positivi e con un po' di speranza, come la riconquista di Castelferro e poi anche l'arrivo di Asher che si ricongiunge con la propria famiglia, e Gared che ha portato un'arma nuova per poter dare una mano, perché l'inverno sta arrivando, che è un altro dei temi principali di Game of Thrones, che qua viene ancora di più sottolineato.
Quindi non ci rimane che dare un voto a questo gioco, e direi che posso partire io, perché ho il vero twist di tutto questo, è che io in realtà di Game of Thrones non so nulla, quindi a dispetto di tutte le storyline, tutti gli incroci eccetera, io non sapevo veramente nulla, e scoprendo il gioco però gli devo dare un bel 6 e mezzo, perché mi sono piaciute molto la struttura ed episodi, quindi proprio come una vera serie TV, e anche le scelte che hanno importanza nello sviluppo delle varie trame, dei vari finali a cui andremo a scoprire. Unica pecca forse il fatto che, non essendo un appassionato di serie TV, ci sono veramente tanti dialoghi da sopportare, quindi il mio voto è un 6 e mezzo. Il tuo invece, Ace?
Il mio è un 7 e mezzo. Invece io ho adorato questo gioco, mi piaceva tantissimo la serie e trovo che sia ancora di più da rivalutare. Noi facciamo uscire questo episodio a qualche settimana dalla conclusione dell'ultima stagione di Game of Thrones, l'ottava, che ha visto molte critiche da parte di tutti, perché il materiale delle ultime 3 stagioni è materiale abbastanza nuovo, perché effettivamente non ci sono ancora libri che George R.R. Martin ha scritto. E però devo dire che, nonostante questo sia un gioco che non c'entra niente con quello che ha scritto il signor Martin, è molto simile come pesantezza, come epicità, come atmosfera generale di tutto quanto, dove tutto è legato alla morte, legato alle azioni che fanno i personaggi e alle conseguenze che con cui devono avere a che fare. E quindi un bel 7 e mezzo, che ci sta come un buon voto, e ho sperato tantissimo ci fosse una seconda stagione, ma purtroppo non vedremo mai la luce, che quasi è anche l'amaro che ti lascia in bocca, come la serie stessa te la lascia.
Se me lo permetti, l'unica citazione a tema che potrei fare è che io, come Jon Snow, non so niente.
Bene, siamo arrivati alla conclusione. Io vi ricordo che questo è il 7° episodio, ce ne sono ancora 6 su Anchor.fm, su tutte le piattaforme podcast esistenti immaginabili. Lo potete trovare semplicemente come l'enciclopedia dei videogiochi, e su Anchor.fm avete anche la possibilità di mandarci un vocale che verrà integrato nella puntata successiva. Chissà cosa sarà la puntata successiva. Se volete consigliarci un gioco, lasciate pure una recensione, oppure potete trovarci sul canale YouTube Ace the Brave, oppure sul sito acethebrave.it e tante altre piattaforme. Ci vediamo alla prossima. Da Ace è tutto.
Io sono Yuga.
E ci sentiamo alla prossima. Namaste and be brave.